Bentrovati a Radio Zainet, buon pomeriggio da Alessio Rannini, puntata di martedì 19 dicembre dedicata quest'oggi a un fenomeno giovanile ma non soltanto, ovvero i rave party. Ce ne occuperemo con un sociologo, Carlo Genova, coautore tra l'altro di un libro proprio dedicato ai rave party dal titolo L'ultimo rave appunto, ma prima un doveroso appunto legato anche all'attualità perché oggi, ieri c'è stato lo sciopero dei giornalisti radio televisivi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, cui noi ci sentiamo di aderire idealmente. Ora, prima di spostarci alla redazione di Torino, diamo un saluto ai ragazzi qui presenti in studio, a partire da Luca del liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
E Gloria del liceo classico Virgilio, vero?
Ciao, sì.
Ben trovata. Allora, spostiamoci ora a Torino, dove per noi c'è Simonetta. Ciao Simonetta.
Ciao Alessio, buona giornata a tutti voi della redazione di Torino e di Roma e a tutti gli ascoltatori. Sono qui insieme a Fabrizio, uno studente del liceo scientifico Majorana di Torino. Come stai?
Bene, bene, grazie.
Tutto
grazie
bene?
Sì.
Bene, ripassiamo subito la linea ad Alessio per cominciare ad affrontare l'argomento molto interessante di oggi. Alessio.
Sì, in realtà io vado subito a salutare e ringraziare naturalmente anche Marcello Costantino Prisco, il nostro tecnico, a cui diamo la linea prima di parlare dei rave party per ascoltare il primo brano di oggi. Si tratta di Bob Sinclair con Rock This Party.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Colonna sonora ideale questa di Bob Sinclair. Come detto, oggi parliamo dei rave party, che tradotto dall'inglese vorrebbe significare come festa del delirio più o meno, ed è una manifestazione musicale che ai nostri ascoltatori più anziani sicuramente non dice niente. Io allora chiederei qui in studio a Luca e a Gloria se, insomma, voi che siete il futuro verde del paese, se conoscete o siete mai stati semplicemente a un rave party.
Di rave party io sinceramente non ne ho mai visti, se non quelli in qualche modo legalizzati e resi ufficiali, che a Roma si svolgono per esempio alla fiera sulla dietro
alla fiera di Roma.
Esatto.
Sì, certo, però anche questi perdono la loro connotazione, nel senso i veri cultori del rave tendono a rifiutare di considerare manifestazioni, questo genere di manifestazioni, come veri e propri rave. Io non ho mai partecipato a un rave, quindi non saprei neanche delineare il vero e proprio rave in cosa consiste. Non è qualcosa alla quale mi interessa partecipare.
Io volevo solo far notare che la parola rave in inglese vuol dire anche impazzire e farneticare. delirare oltre a delirare, quindi ha un significato abbastanza forte. Come...
Allora proviamo a far luce sui rave party ascoltando la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il rave è un fenomeno poliedrico, entro il quale giocano un ruolo importante diversi fattori: la musica, le luci, l'estetica, gli spazi. Ma questo fenomeno non nasce dal nulla, ha una sua storia, anzi forse tante origini e tante storie. Il termine proviene dalla parola inglese rave, che letteralmente significa delirio, ma in senso più ampio sta ad indicare la voglia comune di svincolarsi da regole e convenzioni socialmente imposte, la ricerca di una libertà totale, fisica e mentale, che si esprime attraverso il ballo e anche attraverso il consumo di droghe. Ecco perché sarebbe forse più preciso definirli free parties. Il termine free, infatti, non si riferisce soltanto al fatto che l'accesso a queste manifestazioni è gratuito, ma soprattutto al principio di totale libertà rispetto a qualunque regola o convenzione.
E siamo in attesa di collegarci, di avere in collegamento telefonico con noi il primo ospite, il sociologo Carlo Genova, appunto per parlare dei rave party. Io comunque do qualche notazione riguardo a questo tipo di manifestazioni sonore che nascono più o meno sul finire degli anni Ottanta, proprio negli Stati Uniti, dove dei ragazzi sostanzialmente prendevano possesso di o fabbriche dismesse o grandi magazzini, portandovi appunto apparecchiature per fare della musica elettronica, generalmente musica techno, musica house, che un po' è stata la musica di protesta di quegli anni, anche dei primi anni 90, e lì ci si dava, come dire, alla pazza gioia. Tu prima, Luca, hai anche specificato proprio il termine rave in tutte le sue connotazioni.
Sì, sì.
Noi lo conosciamo in rave party attraverso anche dei film, delle pellicole, e sostanzialmente però c'è da fare anche una differenza tra quello che
è realtà e leggenda.
Esatto.
Anche perché noi in Italia abbiamo dei rave, almeno per quello che sta scritto nell'ultimo rave di Genova, l'ultimo libro, dei rave particolari, diversi da quelli che comunque a cui si può assistere in tutto il resto dell'Europa. Noi abbiamo dei rave che... il rave viene importato in Italia soprattutto come fenomeno gestito dalle grandi discoteche o dai grandi centri sociali.
Quindi
poi diventa solo in seguito diventa un evento autogestito.
Questa e altre considerazioni e domande le faremo all'ospite in collegamento con noi. Allora, buongiorno a Carlo Genova, sociologo e, come detto, coautore del libro L'ultimo rave, sottotitolo Le feste del nuovo millennio tra analisi di costume e leggenda metropolitana. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, Genova, ci aiuti a fare chiarezza, perché noi, come stavamo dicendo poc'anzi, conosciamo i rave party come dei concerti di musica particolarmente chiassosa in locali fatiscenti e vissuti in piena libertà di comportamento. Siamo molto distanti dalla realtà?
Ma allora, intanto bisogna fare qualche distinzione, nel senso che come ogni fenomeno, anche quello dei rave party, ha una sua storia, una sua evoluzione, tutte particolari. La cosa interessante è che in qualche modo il rave party ha diverse storie. I rave party, come i media ce li hanno per lo più proposti, sono delle feste in cui il pubblico è soprattutto giovanile, perché poi la fascia di età è quella che soprattutto nel nostro paese si sono sviluppate nella prima metà degli anni 90 e che per molti fattori hanno avuto come elemento caratterizzante a livello musicale soprattutto la musica techno, poi nelle sue diverse varianti. Quindi dall'osservatore esterno, poco così, magari che anche poco apprezza determinate nuance musicali, sì, la cosa potrebbe assomigliare a quello. In realtà dietro ci sta qualcosa di più, anzi direi che ci sta molto di più, e così durante la trasmissione, anche in base a quello che sono poi gli interessi vostri specifici, possiamo addentrarci a conoscerli meglio.
Nella prefazione del suo libro si parla di un rave come fenomeno poliedrico in quale giocano un ruolo molto importante fattori come la musica, le luci, l'estetica e gli spazi. E allora, quale musiche, quale luce, quale estetica e quali spazi caratterizzano i rave?
Certo, beh, lì appunto, come dicevo prima, l'immagine che ne abbiamo è quella un po', se vogliamo, stereotipata, in cui una musica techno, quindi una musica con un battito del tempo molto molto veloce, si diffonde in ambienti poco luminosi, spesso caratterizzati da i giochi di luce delle stroboscopiche, e solitamente in ambienti tutt'altro che così esplicitamente pensati come luoghi in cui ballare e in cui ascoltare questo tipo di musica. Questo perché il Raiden bisogna pensarlo come il punto di arrivo di una serie di fenomeni, di processi un po' differenti anche l'uno dall'altro. Noi potremmo immaginare questo: da un lato ricordiamoci la storia che hanno avuto i festival degli anni 60-70, a partire da quelli più famosi come quelli dell'isola di Wight o di Woodstock, ma anche o soprattutto di tutti quei piccoli festival che in quegli anni si sviluppavano. Cos'erano i festival? Erano dei momenti in cui persone che condividevano non solo dei gusti artistici, ma soprattutto degli stili di vita, un certo apprezzamento nei confronti di modelli di esistenza anche alternativi a quelli che venivano individuati come preponderanti, si ritrovavano per celebrare collettivamente la possibilità di vivere in modo altro e di fruire anche della musica stessa in modo diverso, in particolare in modo collettivo e al di fuori di quello che era in qualche modo il circuito delle grandi etichette musicali. Questo potrebbe essere una prima radice in cui prende vita il raid. Ce ne sono però altre. Una di queste radici è ad esempio la Detroit degli anni 90. Detroit, curiosamente, è una cittadina che, per l'immagine che molti di noi ne hanno, sembrerebbe il posto forse più lontano dall'espressività artistica, nel senso che nell'immaginario collettivo Detroit è un po' il macchinificio dell'America, quindi la grande città industriale in cui si produce 24 ore su 24 e poco spazio si ha per le attività più ludiche. Eppure proprio in quella città nascono i primi rave, se vogliamo, o comunque i primi party, perché poi questo era all'inizio, le prime feste organizzate spontaneamente da gruppi di persone che non avevano di fatto un luogo come un locale ufficiale che fosse disposto ad ospitare la loro musica, e quindi prendevano i rimasugli di quello che era la società industriale precedente, quindi questi grandi capannoni spesso di ex fabbriche di automobili abbandonate, per promuovere, per proporre delle sonorità nuove, delle sonorità che non sembra casuale, riprendevano in modo molto esplicito le stesse sonorità della fabbrica. Insomma, sentire un pezzo di musica tecnico e sentire il ritmico battere dei martelli prima o delle macchine automatiche poi dentro uno stabilimento dà il senso di non pochi punti di contatto e di ritorno. Queste sono un po' le due radici, due mondi diversi che in qualche modo si fondono e si ritrovano in che cosa? Si ritrovano in dei momenti di festa collettiva, perché poi di fatto in qualche modo, se vogliamo, questo è, in cui la musica, il ballo, il fatto di ritrovarsi insieme, consideriamo che è comunque un fenomeno prettamente giovanile, quindi anche il fatto di stare insieme è un elemento importante, si fondono a creare degli happening che volontariamente sono al di fuori di quelle che vengono identificate come le regole del mercato, le regole del mercato musicale, le regole del mercato dei locali, le regole del mercato sul divertimento.
Senta Genova, a proposito di musica, io devo interromperla perché abbiamo una tassativa pausa musicale, la invito a rimanere perché vorremmo chiederle ancora qualche altra cosa in merito ai rave party. Allora andiamo a sentirci appunto in Subsonica con Disco Labirinto.
Zainet, la scuola che fa radio.
Quasi quasi lo farei, quasi quasi dimmelo, quasi.
ascoltate i Subsonica Disco Labirinto, stiamo parlando di rave party e lo stiamo facendo con il sociologo Carlo Genova, autore del libro L'ultimo rave. Buongiorno, io sono Simonetta della redazione di Torino.
Buongiorno.
Ecco, si sa che appunto i ragazzi che partecipano ai rave o le after hours ballano da mezzanotte fino a mezzogiorno e questo li porta ad assumere sostanze eccitanti come ecstasy, anfetamine e cocaina. A questo proposito Fabrizio di un liceo scientifico torinese ha una domanda.
Sì, buongiorno. Come mai ci sono alcuni giovani che riescono a divertirsi solo consumando appunto alcol e droga in quantità veramente eccessive e praticamente cancellando la propria personalità? Se si resta coscienti, o almeno in uno stato di semicoscienza, non ci si diverte lo stesso?
Ma allora, beh, ovviamente capisco che il tema delle sostanze sia uno di quelli più in qualche modo presenti nell'immagine, soprattutto che i media hanno dato dei rave, e quindi evidentemente è un nodo caldo da toccare. Vorrei però toccarlo e rispondere immediatamente alla sua domanda ponendo solo alcuni punti fermi che secondo me aiutano a chiarire anche il quadro generale. Intanto il consumo delle sostanze nei rave, per quello che le poche ricerche in merito hanno fatto vedere, per quello che la mia parte di ricerca sul campo, diciamo, mi ha permesso di vedere, un dato innegabile è che ai rave le sostanze psicoattive ci siano ed esistano. Detto questo, però, bisogna fare alcuni distinguo. Un primo distinguo, è quasi ovvio. Anzitutto non bisogna immaginare che tutti i partecipanti ai rave facciano uso di questo tipo di sostanza, perché sarebbe una distorsione della realtà. Una parte di coloro i quali partecipano ai rave non solo non fa uso di sostanze, ma per motivi che poi potremmo vedere più avanti, non fa ad esempio neppure uso di alcol. Quindi intanto bisogna partire dicendo che l'uso o in caso d'abuso di sostanze riguarda una parte dei partecipanti. A fianco di questo vorrei che fosse anche chiaro, ma unicamente per inquadrare meglio il fenomeno, il fatto che l'idea è che ai rave ci siano più sostanze illegali rispetto a quanto avviene in altri contesti in cui abbiamo giovani che si divertono ascoltando musica e ballando, è un'idea in qualche modo falsata, nel senso che nel circuito delle discoteche la presenza delle sostanze è altrettanto certa. Ovviamente non è né mio compito né ho i dati in possesso per poter dire se qui sono di più, là sono di meno. Il dato che emerge in modo netto è questo: ai rave, per tutto il contesto in cui queste serate si svolgono, non c'è quasi diciamo tentativo di nascondere la presenza di queste sostanze. Quindi chi ne fa uso in modo aperto.
Bene, la ringrazio. La interrompo solo un attimo, volevamo passare la linea ancora a Roma per altre domande da parte degli studenti. Grazie.
Prego. Sì, noi siamo quasi in chiusura, però vorremmo chiedere Gloria in particolare qui in studio. Sì. Noi vorrebbe chiedere qualcosa in merito alla
legge. Io volevo chiedere qual è la posizione dei governi e delle autorità nei confronti dei rave, se ci sono leggi specifiche o se c'è o se ancora no.
Brevemente, professor Genova, perché siamo davvero in chiusura, grazie.
Certo, ma molto rapidamente, io dovessi dirvi l'aggiornamento del quadro legislativo anche rispetto a quanto può essere stato fatto dagli ultimi governi. Non ve lo posso dire. Vi so dire questo però: nel tempo e soprattutto nei diversi contesti nazionali, penso soprattutto alla Francia e all'Inghilterra nei primi anni 90, ci sono stati due tipi di atteggiamenti fondamentali. Un primo atteggiamento è stato quello della proibizione, cioè il rave in quanto festa non autorizzata e che solitamente si sviluppa in luoghi presi a prestito senza richiesta, è evidentemente un atto che si può porre al di fuori di un quadro di norme legali. Alcuni governi hanno reagito di fronte a questo tipo di percorsi di presenza e in qualche modo anche di partecipazione giovanile portando avanti un'azione di controllo e di circoscrivere il fenomeno, quindi andando con polizia o altre forze dell'ordine sui posti in cui le feste si sviluppavano, cercando di bloccarle. Devo dire che, per quanto ho potuto raccogliere come informazioni, non sempre questo tipo di iniziative ha dato frutti particolarmente apprezzabili. Penso ad esempio al caso della Francia, in cui 2 o 3 anni fa c'è stata questa legge molto dura, con il risultato che le feste venivano fatte in Italia. L'altro tipo di atteggiamento è quello di interpretare questo tipo di fenomeni come fenomeni di espressività giovanile, di partecipazione, che sicuramente pongono evidentemente dei problemi in quanto tali, in quanto forme che ci comunicano la volontà di esserci, ma anche il disagio di non trovare degli spazi a disposizione. È chiaro che di fronte a questo tipo di esigenze ci possono essere atteggiamenti molto differenti.
Grazie al sociologo Carlo Genova, lo ricordiamo, coautore del libro L'ultimo rave, edito dalla casa editrice Ananke. Grazie.
Arrivederci a tutti, grazie a voi.
Comunque, Luca, per chiudere un po' l'argomento del giorno, legiferare è sempre una buona cosa.
Sì, assolutamente, anche perché in Italia c'è, credo, un completo vuoto legislativo in materia.
Sì, sicuramente, basta che non si prenda appunto la tendenza del proibizionismo a tutti i costi, perché credo non sia non risulti adeguata in merito ai rave.
Fatto l'esempio della sì, Francia, il professore adesso.
Sì, ma a parte anche l'uscire fuori e fare poi i rave in Italia, non penso che delle persone intenzionate a riunirsi in rave si fermino dopo
Sì, lo trovo molto sintomatico che in Francia si legiferi contro e si venga a farli in Italia, gli stessi francesi. Ma vabbè, questo è quanto.
Paese dei balocchi.
Sì, infatti. Noi passiamo da una musica a un'altra, praticamente dai rave party passiamo al nostro flashback, che è la consueta rubrica nella quale si va ad approfondire la storia di un gruppo che ha fatto la storia del rock. Quest'oggi andiamo ad ascoltare un gruppo forse poco conosciuto, ma insomma speriamo che il flashback ci porti consiglio. I Free.
Legato alla musica. Gente, preparatevi a intonare un happy birthday per il leader di una formazione inglese di tutto rispetto. Stiamo parlando di Paul Rogers dei Free, che questo fine settimana ha compiuto 21 anni. Il loro ultimo successo estivo, All Right Now, è già un inno generazionale e noi vogliamo fare gli auguri al grande e carismatico Paul proprio ascoltandoci questo bellissimo pezzo. Ragazzi, solo per voi All Right Now, loro sono i Free.
Love, love above. Now you're gonna trick me in love.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica rock. Avete appena ascoltato All Right Now dei Free. Per essere stato un gruppo di così breve durata, dal 1968 al 73, i Free, capitanati dal cantante Paul Rogers, hanno lasciato un segno molto più importante di tante altre band più longeve della loro stessa generazione. Questo è da ascrivere sicuramente al successo che ebbero mentre erano al meglio della loro forma artistica con l'intramontabile All Right Now, il brano dell'estate 1970, ma anche una miscela stilistica che più volte nei decenni a venire sarebbe tornata a galla come unica e irripetibile. Una ricetta sonora così bella e ricca di sfumature da tentare molti gruppi a copiarla smaccatamente. Attraversati mille problemi e forse solo troppo giovani per affrontarli tutti insieme in così poco tempo, entrarono nell'Olimpo del rock grazie a un solo pezzo, ma sulla scia di quello gli altri loro grandi brani vennero notati dal grande pubblico. Dietro ad un apparente sound aggressivo si nascondeva la grazia stilistica del chitarrista Paul Kossoff, l'inventiva armonica del bassista, appena sedicenne al nascere del gruppo, Andy Fraser, e la solidità del batterista Simon Kirk. La voce di Paul Rogers guidava così un trio elettrico che amava la musica acustica, il folk e il country, la ballata d'autore e soprattutto il blues, su cui i nostri si erano formati grazie al patrocinio benevolo di Alexis Corner, che suggerì loro anche il nome.
Questo All Right Now ha rotto anche lo scetticismo che c'era intorno alla figura dei Free, un gruppo, come detto, non conosciutissimo, ma questa canzone davvero la canticchiavano un po' tutti. Andiamo velocemente a Torino a salutare Simonetta e Fabrizio.
Grazie Alessio, buon pomeriggio a tutti voi, anche
ciao.
Da te.
Grazie,
vero?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao, buona giornata, a domani.
Grazie Simonetta, io ricordo che domani l'argomento sarà la Cina, ne parleremo con una esclusiva intervista di Federico Rampini, inviato di Repubblica, rilasciata proprio a noi di Zainet, e salutiamo i ragazzi in studio con noi oggi a partire da Gloria.
Ciao a tutti.
E naturalmente da Luca.
Grazie.
E niente, non ci resta che augurarvi un buon pomeriggio. Help me some.